L'altro mercoledì ho incominciato a parlare della sentenza Lunardi, della sentenza sulla legge sulle grandi opere, la 103 del 2003. Sentenza che ha avuto grande eco e che oggi ricordiamo con nostalgia, nel senso che è appartenuta alla stagione in cui la Corte, dovendo dare forma all'acqua, come direbbe Camilleri, cioè dare forma alla riforma del titolo quinto, ha costruito teorie, ha costruito ragionamenti complessi. Il ragionamento complesso che sta dietro la sentenza 303, diciamo, è nostalgia perché ormai la Corte invece è refluita su una giurisprudenza certe volte proprio di bassissimo profilo e priva di ambizioni teoriche. L'importanza di quella sentenza sta nel fatto che la Corte per la prima volta cerca di spiegare che cosa succede in Italia se c'è bisogno di un progetto, di un programma di opere pubbliche di dimensione nazionale. Ora, siccome la dimensione nazionale non è una materia, le opere pubbliche, la Corte ha detto, di per sé non sono una materia, ed esiste come materia di riferimento soltanto quella prevista nel terzo comma del 117, rubricata come grandi reti di comunicazione e trasporto, la Corte si è trovata di fronte al problema: è possibile che la progettazione delle grandi infrastrutture, così come la progettazione che so io del sistema di approvvigionamento energetico, cioè i problemi seri, non costituiscano oggetto di un'apposita normazione costituzionale? Perché la riforma del 2001 è stata fatta avendo alle spalle anni e anni, decenni di diritto regionale e quindi di maturazione dei rapporti tra Stato e Regioni, e avendo di fronte i problemi del terzo millennio, cioè le cose di cui si occupano gli stati seri nel terzo millennio. Generalmente gli stati seri non si occupano di abbreviare i processi, ma si occupano di problemi che hanno dimensioni gigantesche: l'ambiente, le reti di trasporto, il sistema educativo e così via. Allora, aver costruito una riforma costituzionale collegata ancora al concetto di materie è stato di per sé fare una riforma che non guarda il futuro ma un'esperienza passata, e per di più un'esperienza passata fallita, in cui alcune delle cose più interessanti della gestione degli affari pubblici sono contenute nell'elenco delle materie concorrenti: l'istruzione, la ricerca scientifica e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, le grandi reti di trasporto e navigazione, l'ordinamento della comunicazione, per cui da il problema della televisione, il problema della rete, del sistema dei cavi, dell'organizzazione della comunicazione, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Voi capite, sono tutte materie assolutamente strategiche e sono materie che finiscono con avere una collocazione all'interno dello schema della competenza concorrente. Per cui all'interno di uno schema che si è preso sul serio, è uno schema che consente allo Stato solo di fare le leggi di principio. E non c'è nessuno di questi problemi che possa essere risolto facendo principi. Perché dovete pensare che se noi prendiamo seriamente il linguaggio giuridico, una norma di principio, in base a quello che ha detto da 30 anni di giurisprudenza della Corte, dovrebbe essere una norma generale, una norma che non finisce con essere immediatamente operativa, una norma che ha anche una sua certa stabilità. Uno può dire, in materia di appalti, una norma di principio è la tutela della concorrenza, la pubblicità dell'asta, l'imparzialità della commissione, quelli sono principi, ma voi capite che questo tipo di norme non sono norme che riguardano un'attività, una fase operativa e così via, sono norme di sistema. Questo dice la Corte Costituzionale nel pezzo di sentenza che ho cominciato a leggere, è una cosa che non ha senso in nessun sistema federale. La Corte lo dice in maniera più gentile. Se chiudessimo quella finestra magari, visto che qui vanno su e giù. Ah, che bella. Grazie. Nessun sistema federale può accadere una cosa del genere. Per esempio c'è il fatto che i sistemi federali hanno sempre delle clausole finali, delle clausole generali, per cui alla fine una prevalenza della visione centrale e il coordinamento dell'attività degli altri organi di governo diventa una funzione fondamentale dello Stato. Non è pensabile, dice la Corte, un sistema anche accentuatamente federale che non passi per l'accettazione di un momento unificante al centro. Questa è una dimensione totalmente lasciata da parte dalla riforma del 2001. Non era prevista neanche nella Costituzione del 48, ma innanzitutto la Costituzione del 48 è la Costituzione del 1948, per cui con una dimensione di problemi anche un po' diversa. In secondo luogo la Costituzione del 48 non aveva le pretese federalistiche della Costituzione del 2001, era sanamente centralistica, diceva ci sono delle competenze affidate alle regioni, ma tutto il resto sarà al centro. E tutto il resto sta al centro, vuol dire che il centro in prima battuta ha la competenza universale, generale, su tutte le materie e ogni volta succeda qualcosa di nuovo è il centro che agisce e poi casomai distilla competenze verso le periferie. Questo è uno schema molto tradizionale di uno Stato centralizzato, sia pure con un buon livello di autonomie. Nella Costituzione del 2001 invece, avendo una competenza residuale in capo alle regioni, tutto ciò che di nuovo si affaccia sulla soglia del mondo dovrebbe essere preso in cura dalle regioni e lo Stato non ha in Costituzione uno strumento previsto per fare l'opera di unificazione, di stimolo. L'unico strumento che c'ha è il principio di sussidiarietà. Ora, il principio di sussidiarietà, noi l'abbiamo visto l'altra settimana, ha in Costituzione la funzione di essere il criterio per assegnare ambiti. E anche qua la Costituzione del 2001 ha fatto un grave errore di prospettiva, perché rompere il principio di parallelismo delle funzioni, per cui le funzioni legislative vanno in un senso, con un criterio di assegnazione, queste sono legate al concetto astratto di competenza, materia e così via, mentre le funzioni amministrative vanno in base a sussidiarietà, e cioè a un concetto di opportunità, hanno segnato secondo qual è il livello che meglio può svolgere queste funzioni. Questo splitting, questa separazione, questa duplicazione di piani è semplicemente un'assurdità. Cioè è un errore non solo di prospettiva, di progettazione legislativa, ma è un errore giuridico. Questo è molto peggio, cioè chi l'ha immaginata ha dimenticato che esiste un vincolo giuridico che si chiama principio di legalità. Principio di legalità, la separazione tra amministrazione e legislazione è una separazione che può avere dei margini ridotti, perché è la legge che deve provvedere a dare il potere amministrativo, la funzione amministrativa, ma non è soltanto un'attribuzione di competenze, ma è la legge che deve anche istituire gli organi, deve dare le istruzioni, deve trasferire i poteri autoritativi dell'amministrazione, perché se no l'amministrazione non ha l'autorità. L'amministrazione può essere autoritativa perché alle spalle c'è una legge. Ora è vero che c'è dietro a questa perdita di polarità 30 anni di teoria amministrativa che hanno diritto pubblico, che hanno cercato di sciogliere questo che è un legame stretto tra legge e amministrazione, dicendo che questo è uno schema che deriva dall'Ottocento, dallo Stato di diritto e da tutta una serie di cose che sanno molto di vecchio. Sapranno anche molto di vecchio, ma anche la logica aristotelica sa molto di vecchio, ma perciò solo non può essere abbandonata. Nel senso che una base logica delle cose c'è, una base di legalità, una cosa c'è nell'ambito di una forma di Stato che è quella che abbiamo ereditato, che si basa sul principio di legalità, sulla separazione dei poteri e sul principio di legalità. Per cui un'amministrazione che non si basi sulla legge è un'amministrazione illegittima. E d'altra parte, se uno può impugnare davanti a un giudice un atto amministrativo, lo può impugnare per quali ragioni, se non per la violazione della legge o per una serie di vizi comunque ricollegabili a una lesione della legge? Questa è la nostra cultura giuridica. Mi dispiace per gli aziendalisti, mi dispiace per certe immagini della scienza dell'amministrazione, ma nella nostra coordinate questo è il mondo. Per modificare questo mondo bisogna modificarlo in radici molto profonde, non a partire dall'articolo 114. Questo è l'errore di prospettiva. E questo errore di prospettiva la Corte lo ha utilizzato per risolvere il problema di chi ha il potere unificante in Italia e come questo potere unificante finisca, diciamo, come le esigenze unitarie, per usare lo stilema della Corte, unitarie, ogni tanto dice anche unificanti, che forse non sono esattamente la stessa cosa, abbia in Costituzione solo un motore, che è il principio di sussidiarietà. E siccome quello è l'unico motore che in Costituzione viene posto, non c'è più interesse nazionale, non si parla da nessuna parte di attrazione al centro di decisioni importanti, ecco che la Corte sfrutta questo unico aggancio nel testo costituzionale dicendo: in Italia il meccanismo unificatore si chiama principio di sussidiarietà. Se ci pensate, questo è già dare un bel colpo in testa a chi ha scritto la riforma costituzionale, perché quando nella riforma costituzionale c'è scritto principio di sussidiarietà, tutti hanno detto: ma che bello, perché il principio di sussidiarietà è buono, il principio di sussidiarietà fa bene, perché il principio di sussidiarietà dice che bisogna portare giù le competenze e gli altri devono intervenire solo quando è strettamente necessario, no? Nella visione un po', diciamo, giornalistica, ma anche politica della riforma, l'aver scritto il principio di sussidiarietà sia verticale che orizzontale poi, significa aver messo da parte il potere centrale. Ma questo è un errore di prospettiva, ancora una volta. E la Corte usa il principio di sussidiarietà esattamente per la funzione opposta, ossia per consentire di trovare un meccanismo che attragga al centro le funzioni decisionali, chiamiamole così, laddove predominano le esigenze unitarie. Tu devi fare la progettazione delle grandi vie di comunicazione stradale e ferroviaria, puoi inventarti quello che vuoi, ma non puoi immaginare che questa sia una decisione che non sia assunta al centro. Poi discutiamo come, ma non può che essere discussa in una sede centrale. Su questo c'è poco da argomentare, no? Allora la Corte dice: siamo di fronte a un atto di tipo di alta amministrazione, un piano, un programma. Questo piano è un atto amministrativo e quindi il principio di sussidiarietà dice che non può essere gestito a livello comunale, provinciale, la città metropolitana, la provincia, la regione, e deve essere assunto dallo Stato. In parte si potrebbe dire assunto dello Stato, perché in un'altra parte è assunto dall'Unione Europea. Tanto è vero che si sta parlando di corridoi transeuropei. Vedete come il principio di sussidiarietà mette tutto in pila, ma non si ferma lo Stato, c'è poi il superattico, e il superattico è l'Unione Europea. C'è qualcuno che può discutere sulla opportunità di questo ragionamento? Cioè che può discutere sull'opportunità di attribuire al centro una funzione di programmazione unitaria? No, si potrà discutere su come il centro svolge questa funzione, ma che la svolga il centro non è discutibile. Il vecchio caro senso comune, no? Il vecchio caro senso comune che porta la Corte a trovare uno schema giuridico, uno schema concettuale, e lo trova nel principio di sussidiarietà. È messo lì per questo. Ma una volta che le esigenze unitarie portano a far scattare il senso ascensionale, come dice la Corte, del principio di sussidiarietà, ci si pone un problema. Queste sono funzioni amministrative. Le funzioni amministrative non sono autoreggenti. Le funzioni legislative hanno bisogno di una legge per star su, per essere legittime. Non è che improvvisamente il governo decide di fare il piano delle grandi opere. Fa il grande piano delle grandi opere, poi fa il piano delle centrali nucleari e poi fa il piano degli inceneritori. Ok. Cioè che c'è, fa anche il piano dell'allocamento e locazione dei centri di accoglienza per i profughi. Fa tutto lui? E come glielo impone questo piano alla realtà, ai rapporti giuridici? Attraverso quale strumento può il governo dire: qui metto una centrale nucleare? Mi dico veramente, stavo coltivando i pomodori, frega niente, ho deciso, metto una centrale nucleare. Non lo può fare perché siamo in uno Stato democratico, anzi in uno Stato di diritto. È la legge che dà il potere all'amministrazione, è la legge che consente all'amministrazione di fare a certe condizioni procedurali delle scelte che ricadono sugli interessi dei privati, nonché degli altri enti, anche pubblici. Si chiama principio di legalità. Allora il principio di sussidiarietà non può avere un andamento separato dal condizionamento del principio di legalità. Il che significa che l'attività amministrativa non può viaggiare da sola, deve viaggiare sempre con una copertura di legge. Nella visione tradizionale, temporalmente viene prima la legge, non c'è dubbio alcuno, no? prima si fa la legge e poi si fanno gli atti esecutivi della legge. Anche qui, dice la Corte, si viaggia in questo modo: prima si fa la legge sulla programmazione delle grandi opere e poi si fa il programma delle grandi opere. Ma se il programma delle grandi opere ha tratto il centro del principio di sussidiarietà, precedentemente è la funzione legislativa che viene attratta al centro. Per cui, in base al principio di sussidiarietà, si individua un titolo per fare una legge al centro, pur non essendoci una competenza scritta in Costituzione. Ossia, abbiamo trovato una strategia di attribuzione di potere legislativo allo Stato che è diversa da quella assegnata in Costituzione, perché in Costituzione le competenze dello Stato sono per tabelle di materie. La tabella di materia potrebbe dire che c'è competenza concorrente, ma qui non stiamo parlando di principi, stiamo parlando di scelte operative. Quali sono le opere, dove passano in linea di massima, che criteri di priorità hanno, che forme di finanziamento, eccetera. Questi non sono principi, per quanto uno possa avere una certa facilità a manovrare le carte, questo è un giochino di prestigio che non si può fare, cioè a cabellare come principio il fatto che una certa ferrovia passi per una certa parte, no? E che abbia una priorità rispetto ad un'altra opera. Queste sono scelte del tutto diverse da quelle di un principio. Il principio è una legislazione stabile, queste sono piani operativi. Ecco che la Corte non può giustificare questa l'emanazione di atti amministrativi, di alta amministrazione del governo, separati da una previsione legislativa. Ne può dire la previsione legislativa la può fare con una norma di principio. Non si può. L'unica soluzione che ha trovato, che è quella che ha creato un enorme scandalo, è di dire la attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative si traina la funzione in sussidiarietà legislativa. Se è necessario, scatta anche una competenza legislativa. Vedete, a me è molto meravigliato la reazione criticissima della dottrina, anche perché dimostra come ci sia da parte della dottrina una certa resistenza a capire i meccanismi di evoluzione delle cose. È chiaro che da un certo punto di vista tutto questo ragionamento è un po' sconvolgente, ma perché noi siamo legati a un'idea di legislazione e di amministrazione che è un po' ottocentesca. L'amministrazione di uno Stato che tutto sommato non fa niente se non assicurare l'ordine pubblico e così via, ma se lo Stato ha una funzione di programmazione, cioè di pianificazione di opere, lo schema che si porta dietro è uno schema operativo del tutto diverso, e su questo c'è una letteratura mondiale, soprattutto degli anni 70 e soprattutto di lingua tedesca, che è enorme, completamente ignorata dalla dottrina evidentemente, è enorme proprio perché questi sono problemi tipici di paesi dinamici, dove le cose si fanno anche con sistemi di tipo federali, ma con l'esigenza di essere legati allo scopo. È una funzione pubblica legata a una finalità. Questa è la cosa che cambia rispetto alla legislazione teoricamente inquadrata nello schema della norma giuridica, no? La norma giuridica dice programma condizionato, se vuoi questo, anzi no, se hai fatto questo vieni punito. Quello è lo schema della norma giuridica, se c'è A deve esserci B, Se c'è un comportamento ci deve essere una conseguenza giuridica. Queste sono le cose su cui sono imperniate un po' i nostri concetti di come funziona il diritto, ma è un diritto statico. Tanto è vero che il codice penale è lì da 80 anni ormai, che ci dice che se tu uccidi la vecchietta sei punito da A. Benissimo, dove la funzione amministrativa è a sua volta una funzione amministrativa statica. Se tu hai ucciso la vecchietta io ti arresto. Questo è lo schema concettuale su cui si svolge il nostro diritto, che non è uno schema modernissimo. Funziona bene perché il diritto funziona da gran parte così e va bene, però negli ultimi, diciamo, dalla crisi del 29 a oggi sono passati 70 anni, negli ultimi 70 anni, no, sono passati 80 anni, e esiste un altro modo di fare diritto, che è quello di avere obiettivi. Se hai un obiettivo scatta una decisione che non si esprime col programma condizionale se fai hai, ma si scatta una programmazione che dice per raggiungere quell'obiettivo faccio. Ma per raggiungere quell'obiettivo significa che tu stai valutando quali sono gli obiettivi da raggiungere e quali sono i mezzi da disporre. Poi, una volta che hai disposto i mezzi, puoi capire se quel mezzo è del comune e quello è della provincia. Ma è una decisione, come dire, che viene dopo. Il principio di sussidiarietà guarda a questo tipo di dinamismo, perché va bene il principio di sussidiarietà su questo tipo di dinamismo. Se tu vuoi pulire il parco qua vicino, è un obiettivo, devi fare un piano della pulizia, lo può fare il comune, ma se tu devi risolvere il problema dell'inquinamento del Po, non lo può fare il comune, né la provincia e neanche la regione, perché è un obiettivo comune. Sono obiettivi comuni che coinvolgono tutti questi enti per competenze diverse. Allora vedete, esiste una funzione pubblica che oggi è sicuramente anche prevalente, almeno nei paesi dinamici è prevalente, che è una funzione pubblica di definizione di obiettivi e di individuazione di strategie per raggiungere quegli obiettivi. Queste strategie sono strategie che tagliano i livelli di competenze e comportano il coordinamento verso un fine di diverse competenze degli enti. Ma tu prima individui gli obiettivi. Non è che parti prima dal dire chi potrebbe fare. Tu dici prima voglio raggiungere quell'obiettivo. Primo schema che c'è stato al mondo razionalizzato di queste cose qui è stato, credo, la Valle del Tennessee in America, che ha creato un problema abbastanza inedito di programmazione di interventi, impatti ambientali, impatti no, su una valle, con tutto quello che questo ha comportato di creazione di autorità, di accordi con gli stati rivieraschi, della funzione della federazione e così via. Siamo negli anni 30. Capite? Allora, da questo punto di vista, il ragionamento della Corte è un ragionamento che avrebbe potuto anche avere un approfondimento più radicale. La Corte si è limitata a dire c'è il principio di legalità e di conseguenza quando si parla di funzioni amministrative non si può non parlare anche di funzioni legislative. Le funzioni legislative erano esattamente quelle che hanno originato la sentenza, perché quello che è stato impugnato dalle regioni è stata la legge Lunardi, perché prevedendo procedure di pianificazione degli interventi invadeva le competenze delle regioni. Ed è esuberava rispetto alle competenze solo concorrenti dello Stato. Allora la Corte da un lato ha contestato il monopolio regionale sulla pretesa competenza sulla presunta materia lavori pubblici. Ho detto, i lavori pubblici non sono una materia. Questo l'ho già spiegato e non insisto ulteriormente, ma è interessante come meccanismo, poi parlando delle potestà residuali vedremo quanto pesa questo meccanismo. Ma così in qualche modo ha sradicato il punto forte delle regioni, ma non ci sarebbe stato neanche bisogno di dirlo, perché anche se i lavori pubblici fossero una materia, non a caso nella Costituzione del 48 venivano individuati con il livello di interesse. Le regioni erano competenti per i lavori pubblici, le opere pubbliche di interesse regionale. I corridoi europei non sono di interesse regionale, tanto è vero che sono individuati in Europa. Allora, anche lasciando in piedi il riconoscimento delle materie e lavori pubblici, la Corte avrebbe potuto raggiungere lo stesso risultato, e che mantenere in piedi la competenza sui lavori pubblici è a sua volta una questione di una certa ambiguità, perché poi c'è il problema di dire, va bene, tu fai il piano, ma il resto lo organizza la regione, perché i lavori pubblici sono regionali, per cui la Corte ha preferito tagliare subito. Diciamo che nella strategia della Corte, fin dal primo giorno, c'è la tendenza a tagliare le materie residuali, cioè di non dare spazio alle materie residuali, a ragionare sempre sulle materie, quelle consolidate, sulle materie scritte in Costituzione, per cui la residualità diventa una scelta ultima in sostanza. Ma la spinta della Corte è stata a dire: lo Stato può mettersi a fare il promotore di una programmazione di grandi opere, può disciplinare le procedure per definire le grandi opere e lo deve fare con legge, non poteva farlo con un altro atto. Allora, se c'è il principio di legalità e se la sussidiarietà porta ad attrarre quella funzione amministrativa, la sintesi è che lo Stato deve attrarre in via sussidiaria anche quel tanto di potere legislativo che serve per disegnare le procedure. Dica.
Ma questo ragionamento che ha fatto la Corte, la legge, non potrebbe essere una legge regionale, visto c'è il rapporto tra legge statale e legge regionale in questo caso? Come potrebbe essere intesa, viene a cadere in un certo senso il rapporto tra legge statale e regionale, lì per legge statale e regionale non potrebbe esserci una legge regionale, no?
E come fanno? Per proprio una linea ferroviaria che comincia il Brennero e finisce a Palermo, dove tutte le regioni devono fare una legge regionale? Capito che si potrebbe anche immaginare una cosa del genere, però si rischierebbe il ricovero in una clinica psichiatrica. Ci sono delle leggi regionali che organizzano opere comuni, servizi comuni, eccetera. Sono abbastanza rare, perché è una procedura molto difficile, perché ogni regione, di solito sono due o tre regioni, c'è solo il caso del Cinsedo che avevo accennato, che tutte le regioni hanno fatto una legge, ma creando un problema enorme, perché ogni volta che si fa una cosa del genere tutti i consigli regionali devono votare lo stesso testo e non possono modificarlo se non votando lo stesso emendamento. Non mi sembra una soluzione dinamica, come dire, ci si mette una vita.
Quindi nella gerarchia delle fonti la legge regionale a questo punto si può dire che...
La legge sulla gerarchia delle fonti è un concetto formale di posizione delle leggi nel sistema. La legge regionale equivale a quella statale. Qui stanno parlando di chi è la fonte competente. La fonte competente, la Corte la individua non in base alla distinzione di materie, ma in base al principio di sussidiarietà, e cioè pensando quale sia il livello legislativo più adeguato a fare un'operazione del genere. Questo è il ragionamento della Corte. Naturalmente questo sposta nel ragionamento della Corte l'attenzione dalla astratta attribuzione della competenza. Chi è che fa la legge sulle procedure della pianificazione? Al contenuto della legge, come sono disegnate queste procedure di progettazione. E questo è il secondo passaggio intelligente della Corte, perché la Corte dice: il principio di sussidiarietà fa scattare l'ascensore verso lo Stato, però non lo fa scattare nel senso di dire, bene, allora la competenza dello Stato, punto. Perché lo Stato, attraendo delle competenze, si porta dietro anche l'obbligo di riconoscere i ruoli e gli interessi degli altri enti. Il sussidiario è lo Stato. Lo Stato sta svolgendo una funzione supplettiva delle regioni, ma questo non significa che ha espropriato le funzioni regionali. Fa un ragionamento della Corte sofisticato, anche divertente, perché dice a un certo punto, nel nuovo titolo quinto non esiste più l'interesse nazionale. La sentenza è scritta da Carlo Mezzanotte e Carlo Mezzanotte aveva scritto una quindicina d'anni prima, sì, e una nota alla sentenza 177 del 88, che è la sentenza con cui la Corte Costituzionale aveva tranquillamente proclamato che in base all'interesse nazionale lo Stato faceva quello che voleva, sostanzialmente. E la sua nota è una nota di analisi critica di questo ragionamento, per cui si trova poi a distanza dei 15 anni di fare una sentenza che è esattamente il pendant della sentenza che lui aveva commentato dopo la riforma costituzionale. Dice la sentenza: non esiste più l'interesse nazionale, l'interesse nazionale non consente, uso l'espressione, la mera allegazione dell'interesse nazionale, cioè il fatto stesso di invocare l'interesse nazionale, consentiva prima allo Stato di assumere su di sé la competenza. Questo è uno schema che non funziona più. L'interesse nazionale non c'è e il principio di sussidiarietà sostituisce l'interesse nazionale, ma non funziona come l'interesse nazionale. E non funziona come l'interesse nazionale perché obbliga lo Stato a esercitare le funzioni attratte nel rispetto di un altro principio che a questo punto diventa fondamentale, che è il principio di leale collaborazione. Anche lui viene cerchiato. Il principio di leale collaborazione finisce con essere la naturale prosecuzione del principio di sussidiarietà. Tu ti sostituisci nelle funzioni che altri enti non sono in grado di esercitare, ma non li espropri. Non li espropri, perché a questo punto la funzione che tu eserciti per conto loro, in supplenza loro, la eserciti con l'obbligo di rispettare la collaborazione leale con quegli enti. Per cui non diventa più un'assunzione improprio dell'esercizio della funzione che può essere svolta in via unilaterale, ma è una funzione che viene assunta con l'onere di rispettare il principio di leale collaborazione. Le conseguenze sono di notevolissimo interesse. Cosa c'è qui? La stessa roba. Dice la Corte: stai facendo un piano delle grandi opere, così mi candido a diventare Presidente del Consiglio anch'io. Allora, stai dicendo, qui c'è il Brennero e qui c'è Palermo e io devo fare una struttura di trasporto così. Bene. Poi devo farne una così, poi devo farne una così e forse anche una così. Bene, ho fatto delle scelte, sto facendo delle scelte, sto facendo delle scelte macro. Non le posso fare in quanto governo in via unilaterale, cioè la legge mi dà il potere come governo di promuovere un processo di pianificazione delle opere, ma poi mi deve disegnare delle procedure che rispondano al principio di leale collaborazione, cioè io devo avere una procedura di collaborazione con tutte le regioni. E come la raggiungo questa procedura di intesa con le varie regioni? Attraverso l'unica istituzione che esiste, che è la conferenza Stato-Regioni. La conferenza Stato-Regione non è un organo costituzionale, un organo che si è prima stabilito in via di prassi e poi ha avuto una serie di riconoscimenti legislativi. E nel pacchetto dei decreti legislativi Bassanini ce n'è anche uno, è il 281 del 1997, ma forse 8, però direi più 7, che disciplina la conferenza dello Stato, conferenza Stato-Regioni, e la tipologia di accordi che esiste tra Stato e Regioni. Vi spiego un po' come funziona. Conferenza Stato-Regioni è una delle tre conferenze, c'è la Stato-Regione, poi c'è la Stato-Città e poi c'è l'Unificata. Questa si riunisce quasi mai perché sarebbe un incontro tra il governo e i sindaci, ma non ovviamente 8.000 sindaci perché sono un po' pesante, ma un certo numero di sindaci individuati dalle associazioni dei sindaci l'ANCI e alcuni presidenti delle province individuati dai LUPI. Per cui i rappresentanti che si presentano all'incontro con il governo sono rappresentanti non di enti locali e come tali non sono organi elettivi. Non so se si spiega. Sì, sono dei sindaci e come tali sono stati eletti dal popolo, ma se il sindaco eletto dal popolo si iscrive alla bocciofila, non è che questo conferisce legittimazione democratica a lui come socio della bocciofila, perché lui è un socio della bocciofila con qualsiasi altro. Lui è sindaco, in quanto sindaco rappresenta il suo comune, ma in quanto membro di un sindacato dei sindaci non rappresenta nulla, se non la sua associazione. Per cui voi capite che lo Stato-Città ha una difficoltà operativa, perché il presidente dell'ANCI adesso è Chiamparino, ma quando Chiamparino parla difficilmente può rappresentare le realtà diverse di 8.000 e passa comuni. Per cui rappresenta sostanzialmente un sindacato. Diversa da Stato-Regione, perché la Stato-Regione qui ci sono i presidenti della giunta regionale, i presidenti delle regioni, e lo Stato si fa rappresentare dal governo. Partecipa il presidente del Consiglio dei Ministri, che ovviamente ha altre cose da fare, e per suo conto partecipa il ministro delle regioni, che è quella simpatica persona che si chiama Fitto, nonché altri ministri che sono interessati all'oggetto dell'ordine del giorno. E dall'altra parte stanno i presidenti delle regioni. Nella unificata, che ha parecchie funzioni, si va in unificata quando le questioni trattate non riguardano soltanto le regioni, ma riguardano anche gli enti locali. E lì, in sostanza, sono le due conferenze, regione e stato città, messe insieme. Dal punto di vista del funzionamento, è un organo che è poco disciplinato. E questa è la cosa che lo rende particolarmente interessante ai miei occhi, perché le forme di collaborazione istituzionale sono forme che devono basarsi su prassi, devono funzionare. E difficilmente funzionano se hanno uno schema legislativo che lo blocca, messo prima in astratto. Si sviluppano da sé, un po' come è successo con le istituzioni europee. Le istituzioni europee hanno progressivamente evoluto i loro rapporti in via di prassi. I trattati sono arrivati sempre alla fine consolidando ciò che la prassi aveva elaborato. Un bel giorno decidono di fare eleggere direttamente il Parlamento. Lo hanno fatto perché, per varie ragioni, ma soprattutto perché era scattato un meccanismo del trattato che consentiva alla Commissione, cioè alle istituzioni europee, di prelevare ricchezza direttamente dai cittadini e non più attraverso i trasferimenti degli stati, le accise. Le accise sono dirette, sono imposte, decise dalle istituzioni comunitarie. Ora, per dare un minimo di copertura democratica, rappresentativa al potere impositivo, no taxation, eccetera, si sono immaginati di attuare una previsione del Trattato di Roma, e cioè di passare all'elezione diretta del Parlamento. Il giorno che il Parlamento è stato eletto direttamente dai cittadini, per la prima volta, il primo atto importante che ha fatto, ha bocciato il bilancio della comunità. Perché il bilancio della comunità prevedeva che il Parlamento potesse mettere il becco soltanto nella parte disponibile, cioè quella parte del bilancio che non era già impegnata dagli atti normativi della comunità, quasi nulla. E il Parlamento ha detto: io te lo boccio. Se vuoi ne parliamo. E ne ha bocciato per due anni consecutivi, finché non hanno giunto d'accordo per cui, prima di presentare il bilancio in Consiglio, la Commissione sentiva il Parlamento. E tramite un meccanismo di accordi tra le istituzioni si sono evolute forme che hanno portato poi alla procedura di codecisione, che è una procedura faraginosa, ma una procedura che è stata prima sperimentata in via di prassi e poi consolidata sui trattati. Questo è un modo un po' inglese di fare le cose. Il modo un po' francese e italiano di fare le cose è chiamare tre intellettuali che disegnano la cattedrale dei rapporti perfetti, poi la fai funzionare e scopri di aver dimenticato le scale, la colonna e così via. La conferenza Stato-Regione è l'unica istituzione in Italia che si è sviluppata tutta in via di prassi, per questo è particolarmente interessante, anche se ovviamente andava consolidata e questo non si è mai fatto. Funziona così: lo Stato ha il potere di fissare l'ordine del giorno, è un potere fondamentale. Perché chi fissa l'ordine del giorno di un'assemblea è colui che decide di che cosa si occupa l'assemblea e di che cosa l'assemblea non si occupa. Tanto è vero che poi di recente, credo durante il governo Prodi, ultimo, che essendo un governo debole tendeva molto ad trovare legittimazione sul debole dal punto di vista parlamentare, sulla conferenza Stato-Regione, e, ma forse addirittura prima, no? si è preso l'accordo di concertare l'ordine del giorno, per cui l'ordine del giorno viene deciso sentendosi, non è un atto unilaterale della conferenza. Quando c'è l'ordine del giorno, i presidenti delle giunte regionali si trovano a Roma, in via Parigi 6, alla sede del CINSEDO, e danno luogo alla conferenza dei presidenti. Delle regioni. Questo è un organo totalmente informale, totalmente sviluppato di fatto, anche se l'istituto presso cui si trovano è prodotto da leggi regionali, è l'unico esempio di un accordo tra le regioni che hanno tutte approvato la stessa legge per poter istituire questo centro, e in sede di conferenza dei presidenti si discutono i punti dell'ordine del giorno. Si discute, non è un'assemblea pubblica per cui non si hanno visioni di quello che succede, a quanto ne so raramente si vota, e in sostanza si mettono in discussione i documenti che diventeranno poi oggetto di discussione in conferenza Stato-Regione. Ne esce una posizione delle regioni. Questa posizione delle regioni è quella che poi il presidente della conferenza, da un bel po' di tempo è Errani, andrà a dire in conferenza Stato-Regioni. Per cui quando si riunisce la conferenza Stato-Regioni, sul banco del governo c'è Fitto e qualche altro ministro o sottosegretario, sul banco delle regioni c'è Errani o qualche altro presidente, ma raramente più di 2 o 3 persone, perché semplicemente devono portare la voce di una decisione assunta dalle regioni in precedenza, che vi dà l'idea di come queste cose poi funzionino così, spontaneamente, con una certa spontaneità. Prima c'è un lavoro a livello amministrativo. Se voi avete studiato come funziona il Consiglio dell'Unione Europea, il Consiglio dei Ministri, sapete che c'è alle spalle, c'è il Coriper, che è un organo amministrativo che fa l'istruttoria delle delibere del Consiglio. Analogamente funziona per la conferenza Stato-Regione, c'è un'istruttoria amministrativa e simulando un po' quello che succede con il Coriper, anche gli organi di accordo amministrativo poi spacca l'ordine del giorno in una parte A e una parte B, dicendo queste sono cose su cui ci sono già degli accordi in via amministrativa, non vale la pena discuterne, su quest'altro invece l'accordo non si è raggiunto, per cui sono le cose che vanno discusse seriamente. Per cui, vedete, si è costruita una certa procedura e generalmente il presidente che rappresenta le regioni si alza e dice: su questo punto le regioni danno il loro assenso, fine discussione, oppure su questo punto le regioni danno il loro assenso condizionato, e spiega quali sono le condizioni del consenso, oppure dice: mi dispiace, ma c'è dissenso assoluto. Questo è il modo con cui funziona. Il problema è che valore abbia tutto ciò. Allora la Corte ha detto: quando lo Stato attrae in sussidiarietà funzioni che sarebbero per materia delle regioni, deve raggiungere un livello più intenso di intese. È passato un deficiente. Giustamente è data la gente che sta passando un deficiente, se no la gente magari attraversa la strada. L'intesa in senso forte. Questo vorrebbe dire che se le regioni non danno il loro consenso, la decisione non è assunta. C'è un'intesa in senso debole, che vorrebbe dire lo Stato ci prova, ma se proprio le regioni non trovano una posizione, non si trova d'accordo, lo Stato può andare avanti. Poi c'è un semplice accordo, che è una cosa meno impegnativa, un accordo di principio, eccetera, e poi c'è il mero obbligo di sentire, c'è un parere, e poi un obbligo di informare. Questo viene messo così perché tendenzialmente è una scala di intensità della leale collaborazione. Le sentenze che della Corte che fanno accenno all'obbligo di leale collaborazione dice vabbè, però lo Stato ha sentito e su quell'argomento basta sentire le regioni, che vuol dire che è un parere obbligatorio ma non vincolante. L'intesa forte è un parere obbligatorio e anche vincolante. In qualche modo è vincolante, nel senso che senza l'intesa l'atto non è legittimo. Capite? Questa è una serie di obblighi di leale collaborazione che la Corte ha sviluppato nella sua prima giurisprudenza sul titolo quinto nuovo e che vi preannuncia che la seconda giurisprudenza è un po' diversa. Ed è un tentativo che ha fatto la Corte di applicare un ragionamento che secondo me è pieno di buon senso, e cioè Stato e Regione non devono basare le loro relazioni sul conflitto giudiziario. La Costituzione segna i tratti che segna, non sono mai sufficienti a dire chi ha ragione e chi ha torto. Per favore, dice la Corte, non mi rompete le scatole, non è un problema di diritto, è un problema politico, voi dovete cercare in tutti i casi in cui ci sono interferenze tra le materie trasversali, il groviglio delle competenze, la trattazione di sussidiarietà, in tutti questi casi ci sono interferenze, dovete raggiungere un accordo. Poi questo accordo può avere un diverso peso, una diversa vincolatezza a seconda di quanto lo Stato porta via le regioni. Allora, se lo Stato sta facendo una legge in materia di sua competenza esclusiva, ma con effetti trasversali, e di conseguenza questa legge che sono in materia ambientale finisce con entrare nel cuore di competenze tipicamente regionali, per esempio la formazione professionale, la tutela della salute, eccetera, lo Stato è tenuto a prevedere che gli atti amministrativi che stanno in attuazione delle braccia lunghe di questa legge, quelle trasversali, quegli atti amministrativi siano fatti con una procedura di leale collaborazione. In qualche modo io col mio tentacolo ti sto portando, succhiando un po' di tue attribuzioni, lì scatta un obbligo di leale collaborazione, che può essere di diversa intensità a seconda di come stanno sulla bilancia le competenze dell'uno e le competenze dell'altro. È un discorso che, vedete, non ha una geometria euclidea, si basa su un generico bilanciamento per cui alla fine quello che chiede la Corte è una situazione di equilibrio tra ciò che lo Stato fa sui propri titoli di competenze e su ciò che la Regione pretende che resti sua competenza. Allora, su questo esorbitare la funzione legislativa dello Stato nelle conche di competenza regionale, le regioni recuperano attraverso la leale collaborazione. Io perdo in competenze che posso esercitare in quanto regione, ma le acquisto in un ruolo politico che ho in quanto parte della leale collaborazione. Stamattina mi è arrivata copia dell'accordo in conferenza unificata del 6 aprile, come vedete le firme sono Fitto, Maroni, Errani, Melilli e Guerrini, che messe sotto un pezzo di carta delle firme, per dire come anche le cose sono molto informali. Il governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali, ecco, conferenza unificata del 6 aprile, preso atto che il governo per affrontare l'emergenza umanitaria ha assunto la determinazione, sulla base anche del confronto con le regioni, quindi c'è una determinazione del governo precedente assunta non su intesa, ma su un confronto, che vuol dire sentite, di avvalersi dell'articolo 20 del testo unico dell'immigrazione, che devono essere permessi provvisori, ribadiscono che tutte le istituzioni della Repubblica responsabilmente si impegnano ad affrontare questa emergenza umanitaria con spirito di leale collaborazione e solidarietà. Ciò impegna tutti i livelli della Repubblica ad essere coerenti e conseguenti a questa scelta politica, che ancora non si sa quale sia. Ciò premesso, il governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali convengono di integrare il precedente accordo siglato lo scorso 30 marzo con i seguenti punti. Il governo si impegna ad avviare l'iniziativa verso l'Unione Europea per dar corso all'articolo 5 della direttiva, cioè particolare decisione europea che dice diamo a una soluzione provvisoria a un problema di particolare gravità sulla questione dell'immigrazione. I destinatari del permesso di soggiorno provvisorio che opteranno per la permanenza in Italia saranno assistiti su tutto il territorio nazionale e di ciò si fa garante il governo. Vedete, assistiti significa che c'è una competenza regionale, l'immigrazione è competenza statale, ma l'assistenza agli immigrati fa parte dei servizi sociali, per cui grava sulle regioni. Si fa garante il governo vuol dire che il governo deve dare la copertura. Come si comincia a capire come si svolge un accordo, no? Io ho la materia immigrazione, do i permessi di soggiorno provvisori, ahimè in Europa mi hanno già detto Schengen non prevede queste cose, allora distribuisco gli immigrati sul territorio, le regioni non devono ostacolare ma devono dare l'assistenza, siccome questa assistenza porta un aggravio di spesa il governo la copre. Il piano per l'accoglienza dei profughi sarà presentato entro 10 giorni attraverso il sistema di protezione civile nazionale, deve prevedere step, che bello, di attuazione, step di attuazione bellissimo, non si poteva evitare quello step, per fortuna hanno detto steps, perché di solito vedendo una regola della grammatica italiana che non vuole che parole straniere si producono nel plurale, si mette una piccola S perché fa figo. Di prevedere step di attuazione per singola regione, tenendo conto delle assegnazioni già realizzate in questa settimana, mantenendo così in ogni fase l'equa distribuzione sul territorio nazionale. Tale piano dovrà prevedere anche l'assistenza per gli immigrati, e quello riconosciuto dall'articolo 20, per quello anche al fine di determinare il quadro progressivo e esatto delle presenze nell'ambito di tutto il territorio nazionale. La frase è messa così. A tal fine è ripristinato il tavolo presso il Dipartimento Nazionale con il sistema della protezione civile, integrato dai rappresentanti di ANCI, UPI e Regioni. Allora, per dare attuazione a questo accordo si prevede un tavolo amministrativo, dove sta protezione civile, ANCI, UPI e Regioni. Deve essere assicurato un finanziamento adeguato e capiente per sostenere l'emergenza al fondo presso il Dipartimento, bla bla bla. Per dare piena attuazione all'accordo più precedente in relazione ai minori stranieri non accompagnati, deve essere assicurato il finanziamento bla bla bla. Questo nuovo sistema di accoglienza diffuso sull'intero territorio consente di superare l'attuale gestione degli immigrati irregolari. Allora, È uno dei 1000 accordi, questo è un accordo non raggiunto in una normale conferenza, infatti si fa riferimento alla cabina di regia della conferenza, si sono trovati una sede più veloce, invece di metterla nell'ordine del giorno, perché questo significa spostare la decisione in un programma di attività. Però vedete, lì si capisce di che cosa si è discusso e se ne esce con una distribuzione di compiti, accettazione di quote di immigrati da parte delle regioni. Le regioni potevano rifiutarle? No, probabilmente no. Se l'immigrazione è competenza dello Stato, non ragionassimo in base al 117, ciò che riguarda la presenza di immigrati è competenza dello Stato. Dopodiché però naturalmente lo Stato non conviene fare così, perché si trova tutte le regioni che dicono no, non qui, qui non possiamo, qui guarda proprio qui ieri, domani c'è la festa del Ranocchio, non posso avere immigrati e così via. E allora cercano di raggiungere un accordo, anche perché l'accordo consente di superare gli ostacoli politici, ma anche di integrare le competenze, perché poi gli immigrati devono avere una politica di assistenza e questo non può essere gestita tutta la protezione civile sul territorio delle regioni, perché sarebbe un modo di portare via competenze delle regioni. La misura in cui lo Stato, il governo, lo Stato prevedesse con legge un fondo per l'assistenza agli immigrati e lo desse alla protezione civile, le regioni lo impugnerebbero dicendo no, tu non puoi dare sulla mia materia fondi e gestire fondi a livello ministeriale. Quei fondi devi dargli alle regioni, ma questo vuol dire che le competenze sono delle regioni, anche se le regioni magari certe volte preferirebbero fare causa piuttosto che gestire le competenze che non li porta magari ai voti. Così si governa la complessità, ma è una parte della complessità, perché tornando alla sentenza 303, la Corte ha detto un'altra cosa molto interessante, e cioè che esiste un accordo in conferenza con tutte le regioni, anzi un'intesa, per quanto riguarda il piano generale. Poi incominciamo ad avere il problema di questa cosa che parte per l'Italia e incontra la realtà delle regioni. Questo non so se Berlusconi riuscirebbe a farlo, ma io che mi occupo tanti anni di regioni riesco anche a farlo, la mappa delle regioni. Allora, per ogni pezzo di questo tratto passa per una regione, passa per una provincia e passa per un comune. La regione deve essere coinvolta nelle scelte operative, perché magari è chiaro che non può dire invece di fare così l'autostrada la facciamo così, però dove passa un'autostrada, dove passa un ponte, dove passa una galleria, sono scelte che incidono sulle realtà territoriali e sono scelte che non possono essere imposte dalle regioni, devono essere assunte con un'intesa con la singola regione. Intesa che dice chi fa che cosa, perché un passaggio della sentenza dice perché si deve valutare in concreto se sussistono ragioni di sussidiarietà. Quel valutare in concreto significa che il principio di sussidiarietà non funziona come l'interesse nazionale la cui mera allegazione consentiva l'espropriazione delle competenze. Qui la sussidiarietà impone di procedere con leale collaborazione per ogni tratto, per cui se una regione è in grado di svolgere la progettazione di quell'opera pubblica la farei, se ci sono problemi particolari, complessità tecniche eccetera, scavalcamento del Po eccetera, allora può essere che nell'accordo tra governo e regione si decida che quel pezzo di progettazione lo fa lo Stato. È un accordo operativo su chi fa che cosa per la realizzazione di quell'opera. Vedete che alla fine, che Kennedy dicesse la sconvolta dottrina, la sentenza 303 non costituisce un esproprio delle regioni. Io l'ho sempre sostenuto questo, anche se le regioni mi guardavano così, perché quando è uscita si è sembrato che fosse il crollo del titolo quinto. Oggi, a 8 anni di distanza, la rimpiangiamo, perché quella era un assetto fortemente garantista delle regioni. È cambiato qualcosa? Accidenti, si è cambiato qualcosa. Vi racconto solo questa vicenda e poi me ne vado. Nella sequenza di attività legate al progetto delle grandi opere c'è stato un accordo, un'intesa, Stato, Conferenza delle Regioni, sull'individuazione delle grandi opere. Cioè il governo ha stanziato tot milioni di euro, ha proposto una serie di priorità per le grandi opere e questi finanziamenti sono investimenti che sono sparsi su tutta la superficie d'Italia, al solito premiando il nord naturalmente, perché questa è la verità ogni volta. E sulla quantità di investimento ci deve essere un accordo tra le regioni, è anche comprensibile, gli investimenti sono soldi, posti di lavoro, eccetera. E poi l'investimento non era soltanto sulle grandi vie, ma su tutta una politica del trasporto, per cui per esempio sono entrati in questi investimenti alcune questioni che riguardavano porti, le famose autostrade del mare, e alcune altre cose che riguardano sistemi di trasporto locale, oppure anche sistemi di trasporto urbano. L'Emilia-Romagna ne è uscita con un'intesa con lo Stato che individuava una serie di opere nell'Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna attraversata da una serie di queste grandi vie, la variante di Valico, eccetera, e ha ottenuto una serie di investimenti di cui uno riguardava una cosa che forse non era proprio strategica, diciamo il piano strategico, e che riguardava la metropolitana di Parma. C'era anche un pezzo della metropolitana di Bologna, poi non ho rinegoziato. Allora, questa è una decisione assunta a livello di intesa attuativa della legge Lunardi. A Parma iniziano i lavori di progettazione di un'opera costosa che veniva finanziata in parte dallo Stato, in parte dalla Regione. Arrivano fino a individuare il contractor, per cui colui che poi avrebbe dovuto realizzare le opere, e nuove elezioni, cambia la giunta, cambia la maggioranza e il nuovo sindaco non vuole più la metropolitana. Passa neanche per consiglio regionale, nel consiglio comunale. Telefona Gianni Letta e dice: senti, non voglio più la metropolitana. Allora Gianni Letta fa inserire dentro a un decreto legge una norma che dice: i finanziamenti previsti per la metropolitana per Parma sono revocati. Dei soldi che si risparmiano, una parte andrà a risarcire il contractor, cappellata di milioni buttati fuori da finestre, gli altri entrano in un fondo per i porti turistici, no, per i porti di interesse nazionale. L'Emilia Romagna impugna la legge, tra l'altro anche per dei vizi che riguardavano il decreto legge, eccetera. È uscita di recente la sentenza 79 del 2011 che mi ha rovinato niente la domenica, oltre a quella che mi aveva rovinato in precedenza, che dà torto all'Emilia Romagna, salvo che per un punto. Mi dà torto dicendo, beh, cosa volete? Le intese non vincono attività legislative, prima. E questo è, come dire, un sequel di una giurisprudenza stabile della Corte che ha incrinato già il sistema della sentenza 303. È ovvio che una intesa assunta in via amministrativa di collaborazione tra governo e regioni, da questa intesa non possono discendere vincoli per il legislatore nazionale. Sarebbe un po' grande dire che il Parlamento è tenuto a rispettare un'intesa presa dal governo con i presidenti delle giunte regionali, no? C'è da chiedere fonti, vabbè. Però qui si parlava di un decreto legge ed è quantomeno discutibile che il governo non sia tenuto a rispettare gli impegni da lui assunti quando fa iniziative legislative o propone decreti legge. Su questo c'è già giurisprudenza quasi favorevole della Corte, che in qualche modo, insomma, sui comportamenti del governo ha cercato di tenere la presa. Il secondo argomento che usa la Corte è: poi queste intese sono state prese per consentire al governo di attrarre in sussidiarietà alcune decisioni. Guardate quanto è bizantino questo ragionamento, anche se è stato scritto da una persona molto brava, uno dei pochi nella Corte che sa quello che scrive, ma quando parla di diritto regionale, ma è bizantino, dice. Il sistema della chiamata in sussidiarietà, si chiama, l'espressione che usa la Corte, la chiamata di funzione di sussidiarietà, fa sì che il governo tolga alle regioni dando in cambio leale collaborazione. Ma è chiaro che una volta in cui il governo volesse rinunciare a questa chiamata, non fa che restituire la funzione alle regioni. E quindi le regioni non hanno voluto lamentarsi. È puro sofisma, no? Cioè, il ragionamento non fa una piega da un certo punto di vista, perché se dovessimo spiegare a livello di manualino che cos'è la chiamata in sussidiarietà, potremmo dire che la chiamata in sussidiarietà è una facoltà riconosciuta dal governo di espropriare le regioni di certe funzioni amministrative, perché sono funzioni amministrative che devono essere gestite dal centro, perché è più adeguato. Siccome è un'espropriazione, nel momento in cui io ti restituisco il bene espropriato, tu torni nella piena proprietà. E quindi se non ho prodotto danni, non ce l'ho risarcito niente, no? Quindi il comune ti espropria il garage, tu gli fai causa e il comune dice, vabbè, te lo restituisco. Fine. Non l'ho imbrattato, non l'ho distrutto, è esattamente come prima, e quindi non c'è più nessun danno, tu non c'è nulla da lamentarti. Questo da un certo punto di vista funziona. Ma la cosa buffa è che dimentica tutto quello che la 303 ha detto sul il complesso quadro delle intese, perché quando dice che il governo deve avere una intesa con tutte le regioni, l'oggetto di questa intesa e anche l'equilibrio degli investimenti. Io ti rompo le scatole facendoti dei lavori per 1 o per 10 anni per la variante del valico, per l'autostrada, per l'alta velocità che ha distrutto mezza città di Bologna, eccetera. In compenso ti do anche dei lavori che ti interessano a te. E comunque nella tua regione ci sono investimenti per tot milioni di euro che fanno lavorare le tue imprese, e questo è un equilibrio nazionale. Per cui se dopo aver raggiunto questo accordo io dico, vabbè, ma quello che ti ho dato me lo riprendo, non è che la situazione ritorni in equilibrio, mi hai fregato, semplicemente, detto in linguaggio non strettamente giuridico, ma hai tirato il pacco, no? io ti faccio passare il camion davanti alla finestra, però in compenso ti lascio espandere il giardino. Dopodiché, fatto il camion, ti dico no, revoco, t'ho fregato o non t'ho fregato? T'ho fregato. Per cui, vedete, alla fine, vi porto questo esempio, anche questo esempio che mi ha un po' infastidito, perché ero convinto che l'avremmo spuntata. La questione è interessante perché mette in luce tutta la debolezza del quadro istituzionale. Cioè la sentenza 303, fatta nel 2003, era una grande sentenza. Se avesse avuto poi come seguito un assestamento istituzionale. In Europa si fanno gli accordi interistituzionali, ma poi si assestano con modifiche dei trattati, e invece qui non si è assestato nulla. La conferenza resta un organo sostanzialmente informale, le intese restano delle cose di cui non si sa, non si ha una norma sul valore delle intese, e la giurisprudenza a dire le intese vanno rispettate, ma improvvisamente la giurisprudenza cambia, così come la giurisprudenza ha cambiato nell'attribuire i pesi alle leali collaborazioni. Progressivamente si è persa l'intesa forte, perché l'intesa forte paralizza il governo e quindi è tendenzialmente instabile. E poi se dici che il legislatore non è tenuto a rispettare le intese, questo vuol dire che il legislatore se ne può fregare degli accordi assunti dal governo con le regioni. La prima legge finanziaria proposta dal governo può stravolgere il quadro, tanto il legislatore non è tenuto all'intesa. Allora questo fatto di avere uno spostamento tra il piano della legislazione e il piano dell'amministrazione è superato in fase di giustificazione dicendo tu puoi usare la legge per coprire l'attrazione delle funzioni amministrative, ma poi ti trovi di fronte al fatto che la legge fatta il giorno dopo dallo Stato non ha un contrappeso nell'interesse della regione. Questa è tranquillamente una legge che rompe questo equilibrio raggiunto in fase di leale collaborazione. E questo rende ovviamente del tutto precario il meccanismo dell'intesa. Notate poi che resta sempre la drammatica assenza di un livello istituzionale di rappresentanza delle regioni. Questo è una drammatica assenza. Se noi leggiamo la letteratura sui sistemi federali, che generalmente dice che non ci sono molti segnali sicuri per dire che un sistema istituzionale è federale o invece, per esempio, regionale, trovate però che uno degli indicatori che dà significato al sistema è come le unità federate, diciamo gli stati, partecipano agli organi costituzionali. Questo è un segno. È un segno di derivazione, no? Il Consiglio d'Europa è fatto dai ministri degli Stati, la Commissione è nominata dal Consiglio d'Europa al voto di fiducia del Parlamento, assemblea che rappresenta tutti quanti, ma ci sono delle regole sul rapporto tra commissari e Stati, nessun Stato può essere rappresentato più da un commissario, eccetera. Per cui una notazione di derivazione federale dal basso degli organi c'è, così anche per i giudici della Corte di Giustizia. Se andiamo a vedere il sistema americano, il Senato è una derivazione degli Stati, lo era particolarmente in origine perché in origine i senatori erano eletti dai parlamenti degli stati. E solo all'inizio del Novecento si è fatta una riforma, un emendamento alla Costituzione per farli eleggere direttamente. Ma persino il Presidente della Repubblica è eletto con un meccanismo del genere, perché sono gli stati a svolgere le elezioni, ognuna con la sua legge elettorale, per nominare i grandi elettori che esprimeranno il consenso del Presidente. Sono quasi tutti con sistema maggioritario secco, quasi tutti gli stati, perché ce ne sono alcuni piccoli che hanno un sistema proporzionale, una roba del genere, per cui se, che so io, la Florida vota per il candidato, per Bush, famoso caso, tutti i grandi elettori voteranno per Bush. Ma vedete, c'è un legame, anche magari formale, ma c'è un legame tra gli stati membri e gli organi costituzionali. In Germania non se ne parla, in Germania non c'è un Senato, ma c'è il Bundesrat, che non è un ramo del Parlamento, anche se questo lo si dice sempre, è il Consiglio federale. Il Consiglio federale è esattamente come il Consiglio europeo, è un organo composto dai ministri del Länder, che ci vanno con il pacchetto di voto ponderato e ci va a seconda delle questioni che si trattano il ministro competente, esattamente come il Consiglio europeo. Il Bundesrat, anche se non è un organo parlamentare come non lo è il Consiglio europeo, è un organo legislativo, perché tutte le leggi devono passare per il consenso del Bundesrat, tutte le leggi che riguardano i Länder. E questo ha creato un sistema di co-legislazione che da noi è sconosciuto. Da noi gli organi legislativi sono rigidamente statali e non c'è co-decisione. I meccanismi di cooperazione si svolgono attività amministrative, sul piano amministrativo, ma sul piano legislativo non c'è nessuna forma di cooperazione, c'è niente. Anche se il nostro costituente, come già vi avevo accennato, qualche idea a proposito ce l'aveva, quando ha scritto che il Senato si elegge su base federale, era una porta aperta attraverso cui poi con la riforma, con l'istituzione delle regioni, si poteva regionalizzare il Senato. Ma questa regionalizzazione si è proposta diverse volte e non si è mai fatta. Allora voi vedete, da noi anche il Presidente della Repubblica c'ha una piccolissima connotazione delle regioni, perché il Parlamento in seduta comune è integrato da 3 rappresentanti per ogni regione. Allora questo collegio, che è formato anche da regioni, dà l'idea dell'unità d'Italia, è puramente simbolico, ma i simboli servono. Allora noi potremmo cominciare a vedere che esistono delle segni lasciati dal Costituente di porte per una federalizzazione degli organi, senza la quale di federalismo non ha senso parlare. Non ha nessun senso parlare di federalismo, perché non esiste un federalismo fatto soltanto di competenze o di finanziamento. Esiste un federalismo fatto di forma di Stato, e la forma di Stato vuol dire che anche lo Stato prende una forma, si assesta, no? Cosa che invece noi non esiste affatto. Ma al di là del piano simbolico, la ricaduta è una ricaduta gravissima sul piano operativo, nel senso che non esistono meccanismi che consentano al nostro sistema istituzionale di funzionare con la normale efficienza che hanno i sistemi multilevel. La normale efficienza si basa su sistemi di cooperazione, indubbiamente, ma anche su istituzioni di cooperazione, perché se non ci sono luoghi dove cooperare, come si fa a cooperare? Si fanno degli accordi e poi si lasciano appiccicati con il chewing gum sul muro, perché non c'è nessuna efficacia, hanno un'efficacia debolissima, e anche gli obblighi di cooperazione hanno efficacia debolissime, perché è indicativo che il governo vada a cercare il consenso delle regioni in questa fase su questioni spinose. Questa è una questione spinosissima per il governo, perché si trova ad essere al governo con Maroni e nelle regioni con la Lega. E questo doppio ruolo non riescono a gestirlo con tanto, come dire, stile, no? E allora è logico che si cerchi in questo momento di trovare l'accordo per evitare il conflitto politico. Lo si è fatto su questo, lo si è fatto sui meccanismi di ammortizzatori sociali, sulla cassa integrazione, dove sono presi i soldi che devono andare alla regione e così via. Ma sulla prassi ordinaria invece non lo si fa. Ci sono dei periodi in cui la conferenza non ha funzionato. Ci sono problemi grossissimi che sono passati sopra la conferenza, per cui non c'è nessuna stabilità, nessun modo di dire il sistema di governo in Italia nelle relazioni Stato-Regioni e enti locali funziona così, perché tutto è lasciato alla bontà delle forze politiche. Però è una questione di bontà, di stile, di simpatie, no? Per cui quando c'è quello con gli stivali, lui delle regioni non frega niente. È un governo federalista, la conferenza è tagliata fuori, poi viene nei momenti di bisogno. Altre maggioranze invece sono sempre state molto attente a fare procedure di collaborazione, ma poi l'efficacia di questi accordi non è stata in qualche modo stabilita, no? Precisata. Per cui non ci sono elementi di certezza del sistema, e se non ci sono elementi di certezza del sistema, il sistema non può funzionare in modo sufficientemente efficiente. L'efficienza è una funzione della prevedibilità, c'è poco da fare.